Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nel dicembre del 2001, gli Stati Uniti erano vicini a catturare Osama Bin Laden, il più famoso e ricercato terrorista al mondo, il leader di Al-Qaeda, l'uomo che aveva progettato decine di attentati sanguinari contro i civili fino a quelli di qualche mese prima, l'11 settembre, sul suolo americano, era scappato da Kabul a Jalalabad e poi da Jalalabad a Tora Bora, un complesso di caverne montuose vicino al confine con il Pakistan. Per una settimana, le forze militari americane avevano marciato da terra dentro questo territorio straordinariamente impervio e scosceso, tra grotte e caverne, mentre dall'alto i bombardamenti spianavano qualsiasi cosa. Bin Laden era lì, lo sapevano, ma era sempre un passo davanti a loro. E quando la battaglia di Tora Bora finì, non lo trovarono né vivo né morto. 10 giorni dopo lo videro in un nuovo videomessaggio. Era scappato. Per quasi 10 anni tutte le successive piste si spensero. Nessuno sapeva dove fosse Bin Laden, mentre la guerra in Afghanistan si trasformava nella più lunga e complessa della storia americana. Qualcuno cominciò a dire che catturare o uccidere l'uomo più ricercato al mondo forse non era poi così importante. Quella che sembrava una nuova occasione arrivò 9 anni fa, a maggio del 2011. Nonostante mancassero prove certe dell'individuazione di Bin Laden, il presidente Obama autorizzò una rischiosa missione che comportava, tra le altre cose, entrare e uscire da un paese straniero con 2 elicotteri da guerra, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Se qualcosa fosse andato storto, molte persone sarebbero morte inutilmente e lui si sarebbe giocato la rielezione. Un'ora dopo l'inizio della missione, mentre si avvicinava nel posto in cui gli americani pensavano di trovare Bin Laden, il pilota di uno di questi elicotteri perse il controllo del mezzo, si avvitò in una spirale e pensò: «Ci stiamo schiantando».
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Osama Bin Laden era l'uomo più ricercato al mondo. A 54 anni era un fondamentalista islamico, un predicatore di odio, promotore violento e oppressivo di idee sulla società, la cultura e le donne che sarebbero andate bene giusto per le caverne di Tora Bora. Era anche il fondatore e leader di Al-Qaeda, la più nota e sanguinaria organizzazione terroristica del pianeta. Bin Laden non era solo il responsabile diretto o indiretto della morte cruenta di decine di migliaia di persone innocenti, dal massacro di Luxor del 1997 alle bombe contro le ambasciate in Tanzania e in Kenya, da New York a Baghdad, da Washington a Bali, da Madrid a Londra, da Kabul a Marrakesh. Le conseguenze delle sue azioni sono andate molto oltre gli attentati e hanno cambiato in profondità le nostre società. Sono cominciate intere guerre a causa di Bin Laden. Gli stati si sono dotati di imponenti e minacciosi apparati di sorveglianza. E guardandosi indietro nel tempo, è difficile non vedere nell'11 settembre del 2001 il momento in cui la paranoia e l'odio verso i musulmani hanno fatto un salto di qualità. Il momento in cui la xenofobia ha infestato le culture di mezzo mondo come non capitava da decenni. La persona che nel 2011 era presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, era riuscita a farsi eleggere nonostante un secondo nome, Hussein, considerato all'epoca velenoso, capace di disinnescare qualsiasi ambizione politica, proprio a causa di tutto quello che era capitato 10 anni prima. Sempre a proposito delle conseguenze delle azioni di Bin Laden, proprio durante quei mesi del 2011, una campagna di opinione cercò di screditare Barack Obama, suggerendo che non fosse nato negli Stati Uniti, bensì in Kenya, e che non fosse cristiano come diceva di essere, bensì musulmano. Una teoria del complotto che circolava da anni nell'estrema destra statunitense e che ora veniva rilanciata con grande visibilità da un famoso imprenditore e personaggio televisivo newyorkese.
And I just say very simply, why doesn't he show his birth certificate? Why has he spent over $2 million in legal fees to keep this quiet and to keep this silent? When I listened today to the tape of the grandmother, and she was saying he was born essentially in Kenya.
Per diventare presidente, Obama non dovette superare soltanto lo scetticismo attorno al suo secondo nome, alle sue origini e al suo colore della pelle. Molti dei dubbi che circolavano, infatti, avevano a che fare con la sua inesperienza. Obama si candidò alla Casa Bianca a 46 anni, dopo aver fatto il senatore per 4 anni e nient'altro in politica. Evidentemente non era un ignorante, aveva ottenuto titoli di studio da grandi università e altri riconoscimenti, ma molti si chiedevano, saprebbe fare il presidente? Il suo sfidante alle elezioni del 2008 era stato John McCain, che invece era un settantenne espertissimo proprio nelle questioni di politica estera. Durante uno dei loro confronti televisivi, si parlò della possibilità che Osama Bin Laden venisse individuato in Pakistan. Obama disse che se avesse trovato Bin Laden in Pakistan, dove si sospettava che fosse, e il governo pakistano fosse stato impossibilitato o disinteressato a intervenire, gli Stati Uniti avrebbero dovuto attaccarlo anche senza il consenso di quel paese. McCain lo trattò come un ragazzino che non sa di cosa parla.
If the United States has Al-Qaeda, Bin Laden, top-level lieutenants in our sights, and Pakistan is unable or unwilling to act, then we should take him out.
He said that he would launch military strikes into Pakistan. Now, you don't do that. You don't say that out loud. If you have to do things, you have to do things. And you work with the Pakistani government.
Tutti questi discorsi all'epoca erano comunque molto teorici. Che Bin Laden fosse in Pakistan era solo un sospetto, generato principalmente dall'ambiguità di alcuni settori del governo pakistano nei confronti di Al-Qaeda. Nel corso degli anni le piste si erano raffreddate, la guerra in Afghanistan era diventata un pantano, gli attentati di Al-Qaeda erano proseguiti in giro per il mondo e Osama Bin Laden continuava di tanto in tanto a predicare odio e violenza con i suoi messaggi, invitando ogni musulmano a uccidere gli infedeli. A quel punto, negli Stati Uniti, non era più un tabù dire che trovare Bin Laden forse non era poi così importante, che la sua eventuale cattura o morte non valeva la pena di spendere milioni e muovere mari e monti. Fate attenzione, magari era davvero così. Solo che all'epoca queste cose si dicevano con lo stesso tono con cui la volpe definisce acerba l'uva che non riesce a raggiungere. Era un modo per evitare di dover ammettere la propria impotenza. 4 mesi dopo essere arrivato alla Casa Bianca, nel maggio del 2009, alla fine di una generica riunione sulla sicurezza nazionale, Barack Obama indicò col dito Tom Donilon, consigliere per la sicurezza nazionale, Leon Panetta, che aveva appena nominato direttore della CIA, Mike Leiter, capo del Centro Nazionale Antiterrorismo, e Rahm Emanuel, il suo capo dello staff. Tu e tu, disse. Venite di sopra. I 4 lo seguirono finché non arrivarono nello studio ovale e restarono in piedi mentre Obama gli parlava. Voglio che la ricerca di Osama Bin Laden e al-Zawahiri, il suo numero 2, venga messa in cima alle cose da fare, disse Obama. Mi sembra che non stiamo facendo abbastanza. Questa deve essere la nostra priorità e quindi serve che ve ne occupiate. Voglio aggiornamenti regolari su questa faccenda e avete 30 giorni per darmi un primo punto della situazione. le agenzie di intelligence americane ricostruirono team e operazioni di ricerca che negli anni erano state progressivamente marginalizzate e soprattutto ripresero in mano un'informazione che era trapelata anni prima nel corso degli interrogatori a Guantanamo, il campo di prigionia di massima sicurezza degli Stati Uniti sull'isola di Cuba. Durante un interrogatorio brutale, condotto dalla CIA con le tecniche all'epoca considerate legali, un prigioniero aveva comunicato lo pseudonimo con il quale era nota una persona che faceva da corriere per Osama Bin Laden. Per motivi di sicurezza, infatti, il capo di Al-Qaeda comunicava con la sua organizzazione soltanto attraverso biglietti e nastri che faceva portare altrove. Non aveva un telefono cellulare né un collegamento a internet. Servirono molti anni, un lungo lavoro di intelligence e un po' di fortuna perché da quello pseudonimo si riuscisse ad arrivare al nome di questo presunto corriere e poi a localizzarlo. È la storia che è stata raccontata, tra gli altri, dal famoso film Zero Dark Thirty.
C'è il 60% di probabilità che sia lì.
Direi un 60 scarso, signore.
100% che è lì. Perché la certezza vi fa perdere la testa, però è 100%.
Non lo troverete mai. Di lui non si sa più niente.
Più di un anno dopo, nell'agosto del 2010, il capo della CIA, Leon Panetta, tornò dal presidente Obama per un aggiornamento più importante degli altri. Non solo la CIA era riuscita a localizzare il presunto corriere di Bin Laden, ma attraverso le immagini satellitari notò che quest'uomo, Abu Hamed al-Kuwaiti, raggiungeva periodicamente un grosso complesso di edifici ad Abbottabad, in Pakistan. Questo posto era strano. Era circondato da un muro alto 3 metri e da filo spinato. L'edificio al centro aveva 3 piani ed era nettamente più grande e più alto di tutte le altre case del circondario. Sempre osservando le immagini satellitari, gli investigatori notarono che le persone dentro il complesso non portavano mai fuori i rifiuti, ma li bruciavano. Ulteriori analisi mostrarono che non c'era una linea telefonica né un collegamento a internet. Soltanto le persone molto ricche ad Abbottabad vivevano in case del genere. Ma settimane e settimane di monitoraggio mostrarono che al-Kuwaiti viveva dentro il complesso soltanto con la sua famiglia e con la famiglia di suo fratello. Quando queste persone dovevano telefonare, lasciavano il complesso e usavano cabine pubbliche anche molto lontane. Nelle conversazioni intercettate, poi, mentivano anche ai loro cari sul posto in cui risiedevano. C'era infine una persona che non lasciava mai il complesso e si rendeva visibile ai satelliti soltanto quando passeggiava nel cortile interno. Non c'era modo di riconoscerla dalle foto satellitari, ma l'edificio era sospetto, il comportamento delle persone era sospetto e una di queste persone era nota per essere il corriere di Bin Laden. C'era una pista, finalmente. La cosa più significativa era che tutto questo avvenisse ad Abbottabad, una città del Pakistan a nord della capitale, Islamabad, che è un vero hub militare. Ascoltate Leon Panetta, allora capo della CIA.
I'm not sure whether people at the, in the leadership roles in Pakistan really did know. I'm assuming they didn't, that's what they said. But here was this compound in Abbottabad that was almost 3 times the size of other compounds there. 18-foot walls on one side, 12-foot walls on another side. Clearly a compound that was very different from some of the others in that area. You can't tell me in a military complex where you had the Pakistani West Point, you had an intelligence unit located there, you had other military units located there, that they were not aware that something strange was going on at this compound. I find that difficult to believe.
Ad Abbottabad c'è una grande base militare, ci sono i servizi militari di elite del Pakistan e vaste aree di terreno controllate dall'esercito e usate per esercitazioni e test. Possibile che Osama Bin Laden si nascondesse proprio lì? In realtà esisteva da tempo ed esiste tuttora il sospetto che i militari del Pakistan e soprattutto i loro servizi di intelligence facessero il doppio gioco, che aiutassero gli Stati Uniti contro i talebani, ma che nel frattempo aiutassero Al-Qaeda e i suoi leader a proteggersi. D'altra parte, molti dei leader di Al-Qaeda, catturati o uccisi fino a quel momento, erano stati trovati proprio in Pakistan. La CIA continuò per mesi a monitorare il complesso di Abbottabad e a cercare di scoprire se l'uomo misterioso fosse Bin Laden, senza ottenere però prove definitive. Se attaccare comportava il rischio di un incidente o di un errore, anche aspettare era rischioso. Una fuga di notizie poteva mettere in allerta Bin Laden e farlo scappare di nuovo. Alla fine del 2010, Obama ordinò al capo della CIA di cominciare a esplorare le possibili opzioni per un attacco militare. A marzo del 2011, le opzioni vennero presentate al presidente. Una possibilità era bombardare il complesso dall'alto, ma per distruggere anche gli eventuali bunker sarebbe servita una potenza esplosiva tale da spianare anche le case nei dintorni, uccidendo molti civili. Obama scartò questa possibilità. Si decise allora di mandare una squadra dei Navy SEALs, le forze speciali americane. La possibilità di coinvolgere il Pakistan fu scartata. Gli americani non si fidavano. Alla fine del mese si mise insieme il piano. Due elicotteri sarebbero partiti dall'Afghanistan per raggiungere Abbottabad di notte, atterrando subito fuori dal complesso. Le forze speciali sarebbero entrate, avrebbero catturato o ucciso i terroristi, compreso Bin Laden, e poi sarebbero tornate indietro verso l'Afghanistan, il tutto senza farsi notare dal Pakistan. Il presidente Obama non aveva ancora preso la decisione finale, ma intanto ordinò che cominciasse l'addestramento. Due squadre di forze speciali furono mandate in North Carolina per iniziare a studiare il piano, e nel frattempo in Nevada cominciò la costruzione di un complesso identico a quello di Abbottabad. Le forze speciali proseguirono lì il loro addestramento in aprile, ma ovviamente senza sapere quale fosse l'obiettivo. Lo capirono soltanto quando un giorno videro arrivare alla base tutti i pezzi grossi dell'esercito, insieme al ministro della difesa. Con i soldati sarebbe partito un funzionario civile di origini pakistane perché potesse fare da interprete e un cane addestrato a trovare esplosivi. Il funzionario avrebbe aspettato col cane e due soldati fuori dal complesso per allontanare gli eventuali curiosi. Furono preparati molti scenari per essere pronti se qualcosa fosse andato storto e il presidente Obama chiese che altri due elicotteri con altri soldati entrassero in Pakistan ma aspettassero poco distante da Abbottabad per intervenire in caso di problemi. La posta in palio era altissima e il rischio non era solo non trovare Bin Laden. Il rischio era ripetere quanto era accaduto nel 1980, nel più grande fallimento delle forze speciali americane.
The former American embassy in Tehran. Iranians called it the spy nest, referring to the intelligence activities carried out on its premises. But it was also the target of a US rescue mission in April 1980, Operation Eagle Claw, initially meant to rescue 52 American diplomats and embassy staff who had been held hostage in the embassy since November 1979. 90 Delta Force commandos, 8 helicopters and 6 Hercules aircraft took part. The plan made complete sense on paper and during rehearsals, but the operation ended in disaster.
Nel 1980, il presidente Jimmy Carter ordinò un attacco per liberare i 53 civili americani, dipendenti dell'ambasciata di Teheran, che erano stati presi in ostaggio in Iran. Secondo il piano, 4 aerei e 8 elicotteri sarebbero dovuti entrare in Iran senza essere individuati dai radar, atterrando in un campo in mezzo al deserto. Da lì gli elicotteri sarebbero partiti verso un altro campo base, sempre nel deserto, nascondendosi fino alla notte. Di notte poi, le forze speciali avrebbero dovuto attaccare l'ambasciata, liberare gli ostaggi, caricarli su due camion e portarli al campo base più vicino, dove in elicottero sarebbero andati al secondo campo base e poi da lì fuori dall'Iran. Fu un disastro. L'area dove sarebbero dovuti atterrare gli aerei e gli elicotteri era piena di gente. Gli elicotteri ebbero un guasto dopo l'altro. Durante una tempesta di sabbia, due elicotteri, pieni di carburante, addirittura si scontrarono. 8 soldati americani morirono nell'esplosione. L'operazione fu annullata. Per gli Stati Uniti fu un'umiliazione e il disastro contribuì alla sconfitta del presidente Carter alle successive elezioni, che furono vinte da Ronald Reagan. Certo, liberare 53 ostaggi è molto più difficile che catturare o uccidere una persona soltanto, ma anche il piano per prendere Bin Laden era complicato. Se le cose fossero andate male, molti soldati americani sarebbero morti, i rapporti col Pakistan sarebbero stati compromessi, la figuraccia globale sarebbe stata gigantesca e Obama avrebbe dato ragione a chi lo considerava ingenuo e inesperto, privo dell'esperienza e del pelo sullo stomaco necessari per prendere simili decisioni. La sua rielezione, un anno dopo, sarebbe stata probabilmente impossibile. In tutto questo, tra l'altro, non c'erano ancora prove certe che quel complesso ad Abbottabad ospitasse davvero Bin Laden. Le riunioni proseguivano e ogni riunione faceva crescere il rischio di una fuga di notizie. Gli analisti e gli esperti si limitavano a dare percentuali, per alcuni il 40%, per altri il 90%. Ma se le cose fossero andate male, Obama non se la sarebbe potuta prendere con loro. In questi casi la decisione e la responsabilità sono solo e soltanto del presidente. La sera del 28 aprile, Obama riunì il team della sicurezza nazionale nella sala emergenze della Casa Bianca e chiese l'opinione di tutti. L'unica persona favorevole all'attacco era Leon Panetta, il capo della CIA. L'unica persona contraria all'attacco era Bob Gates, il ministro della difesa. Tutti gli altri si limitavano a dare percentuali, al 49%, al 51%. Ascoltate il racconto di Joe Biden.
We got down to the final decision and the president asked everyone's opinion. And everyone in the room said, well, it's a close call, Mr. President, probably, and it went back and forth. Two people for certain said, absolutely, do something. One, the CIA director said, go. Two, the Secretary of Defense said, don't go. Barack Obama made that decision knowing if it was wrong, his career was over. I wanted the public to know, this is a man with a backbone of steel.
Anche Biden era molto cauto e scettico. Inizialmente si disse contrario all'attacco, anche se poi disse al presidente che le possibilità erano 50 e 50 e quindi avrebbe dovuto seguire il suo istinto. Obama decise di dormirci sopra un'ultima notte. La mattina dopo, il 29 aprile, diede l'ordine di procedere al primo momento utile. Continuiamo tra poco.
Come saremo domani? Migliori o peggiori? E come passeremo il tempo? Davanti alla TV, su YouTube oppure leggendo il grande romanzo italiano sul coronavirus? E chi scriverà questo racconto definitivo sulla pandemia?
I primi racconti, i primi testi che mi sono arrivati in questi giorni sul tema del coronavirus sono, direi, uniformemente terribili.
Ascolta Matteo B. Bianchi, la TV del silenzio. Il quinto episodio di Domani. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Domani, ogni venerdì, in tutte le app gratuite per i podcast.
I militari decisero di partire col piano il 1 maggio, una notte senza luna e con le migliori condizioni atmosferiche. La Casa Bianca stabilì che il presidente Obama avrebbe mantenuto la sua agenda e i suoi impegni per evitare che i cambi di programma potessero dare nell'occhio. La sera del 30 aprile, Obama partecipò quindi all'annuale cena di beneficenza con i giornalisti che lavorano alla Casa Bianca. È un vecchio appuntamento della politica americana, in cui il rito vuole che il presidente faccia un discorso comico, pieno di battute, davanti ai giornalisti e soprattutto davanti agli altri ospiti, imprenditori, celebrità. Prima della cena, David Axelrod, il più importante stratega politico di Obama, andò nello studio ovale per rivedere alcune battute. Obama volle cambiarne una, senza spiegare perché. Siccome durante la sua prima campagna elettorale molti dicevano di lui «può essere un buon candidato, ma con quel secondo nome, Hussein», Obama avrebbe dovuto dire, a proposito di un suo possibile avversario, il senatore Tim Pawlenty, «può essere un buon candidato, ma con quel secondo nome, Tim Bin Laden Pawlenty». Senza dare spiegazioni, Obama disse ad Axelrod di usare un altro nome. Alla fine usò Hosni, da Hosni Mubarak.
Tim Pawlenty? He seems all American. But if you heard his real middle name? Tim Hosni Pawlenty? What a shame.
Accadde un'altra cosa notevole durante quella cena. Le battute di Obama presero di mira Donald Trump, che era presente in sala ed era visibilmente alterato mentre il presidente lo prendeva in giro e tutti ridevano di lui. Si dice che fu in quel momento, quella sera, che Trump decise che un giorno si sarebbe candidato alla Casa Bianca.
All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. For example, just recently in an episode of Celebrity Apprentice, at the steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. And so ultimately, you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night.
Il giorno dopo, il primo maggio, l'operazione cominciò. Furono messe a punto alcune parole in codice che i soldati avrebbero utilizzato per comunicare i vari step dell'operazione: l'ingresso in Pakistan, l'arrivo ad Abbottabad, l'irruzione nel complesso. Se avessero trovato Bin Laden, avrebbero dovuto dire «Geronimo». Alle 14.30, ora americana, i due elicotteri partirono dall'Afghanistan. Erano stati modificati per essere il più silenziosi possibile e invisibili ai radar. Un'ora e mezza dopo arrivarono ad Abbottabad senza che il Pakistan se ne accorgesse. Nella sala emergenze, però, Obama poteva avere solo resoconti testuali. Si spostò allora nella stanzetta dove i vertici dell'esercito potevano vedere le immagini in diretta. È la stanza della famosa foto che mostra quel giorno tutto lo staff attorno a un tavolo molto piccolo. Il capo di Stato Maggiore era seduto al centro, di fronte agli schermi, e fece per alzarsi quando entrò Obama, per lasciargli il posto. Obama gli disse di restare dov'era e si sedette accanto a lui. Preparandosi all'atterraggio, ad Abbottabad, uno dei due elicotteri incontrò dei problemi. Complice l'alta temperatura dell'aria, finì in un vortice. Il pilota perse il controllo e capì che non sarebbe riuscito ad atterrare secondo i piani. Obama e i suoi si resero conto che le cose non stavano andando come previsto. Con una manovra di emergenza, il pilota riuscì a rallentare la discesa, ma alla fine l'elicottero si schiantò. Dalla radio si sentiva solo il silenzio. Ascoltate come Pete Souza, il fotografo ufficiale della Casa Bianca, ha descritto quei momenti in un video pubblicato da poco su Instagram.
Throughout the approximately 40 minutes we were in this room, they were monitoring the raid in real time. The mood was tense. Several of the officials interviewed a year later used the exact same word to describe the atmosphere in the room: tense. I mean, keep in mind, you've got the most powerful people in the executive branch of our government all gathered together in this tiny room, and yet there's nothing they can do to affect the outcome of what they're watching. They had given their best advice to the president in the days and weeks before, and he had made his decision to launch the raid. In this moment, they're essentially powerless. It's now totally up to those special forces guys on the ground. And I think that's what accounts for the tension that I've hopefully conveyed in this image.
Dopo qualche minuto, una voce dalla radio disse che dentro l'elicottero stavano tutti bene. Il pilota lo aveva diretto verso un lato del complesso, rallentando molto la discesa e riuscendo come ad appoggiarlo in verticale sul muro di cinta. L'operazione poteva andare avanti. I soldati fecero saltare con l'esplosivo la porta d'ingresso della residenza ed entrarono usando i visori notturni. Tutte le luci erano spente. Tutte le porte erano chiuse a chiave. Alcune non erano porte, ma erano cancelli di ferro. Al piano terra i soldati trovarono Al-Kuwaiti, che sentiti i rumori aveva preso un fucile. Gli spararono e lo uccisero, mentre la sua famiglia fu portata all'esterno. Più avanti trovarono il fratello di Al-Kuwaiti, che fece la stessa fine. Poi cominciarono a salire verso i piani superiori e al terzo piano videro un uomo molto alto protetto da due donne. L'uomo sembrava essere Osama Bin Laden. I soldati temevano che le donne indossassero dei giubbotti esplosivi e una delle due fece un movimento brusco. Un soldato le sparò al polpaccio e un altro si lanciò verso di loro. In caso di esplosione sarebbe morto, ma avrebbe protetto i suoi compagni. Le donne non si fecero esplodere, non avevano esplosivo addosso. Il soldato le portò fuori. Non è ancora esattamente chiaro cosa accadde dopo, ma secondo le ricostruzioni ufficiali, Bin Laden era disarmato, ma oppose resistenza. Uno dei soldati gli sparò due colpi, uno dei quali alla testa, e lo uccise. Alla Casa Bianca, una voce disse attraverso la radio: «Geronimo!» Subito dopo, i soldati cominciarono a raccogliere tutto quello che avevano sotto mano: documenti, libri, DVD, computer. Secondo i piani, il blitz doveva durare 40 minuti. Nel momento in cui i soldati uscirono dal complesso, ne erano passati 38. A quel punto distrussero con l'esplosivo l'elicottero che si era schiantato e poi ripartirono tutti a bordo dell'altro. L'operazione era riuscita. Nelle ore successive, Bin Laden fu identificato attraverso le immagini e gli vennero prelevati dei campioni di tessuti che poi avrebbero confermato la sua identità attraverso i test del DNA. Il suo corpo fu lavato secondo il rito islamico e poi fu seppellito in mare per evitare di creare un luogo che diventasse un santuario degli estremisti. Obama andò nello studio ovale e fece la sua prima telefonata a George W. Bush, che era presidente l'11 settembre del 2001. In serata cominciò a circolare la voce che era successo qualcosa di grosso. La Casa Bianca allertò i giornalisti dicendo loro di tenersi pronti a una grossa notizia. Un ex funzionario dell'intelligence che aveva lavorato nell'amministrazione Bush scrisse su Twitter di avere notizia che Bin Laden era stato ucciso. Fu il primo a dirlo ufficiosamente, avendo avuto la notizia probabilmente dal giro dell'ex presidente. Non si è mai capito perché, forse per via di un suo cugino nelle forze speciali, ma alla stessa ora anche l'attore americano Dwayne Johnson, più noto come The Rock, scrisse su Twitter: «Ho avuto una notizia che scioccherà il mondo. Sono orgoglioso di essere americano». Qualche minuto più tardi, Obama rivolse un discorso alla nazione. Nel frattempo, migliaia di persone a New York scendevano per le strade ad abbracciarsi commosse e a festeggiare.
Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace. Nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts.
Il governo del Pakistan si disse soddisfatto della morte di Bin Laden, ma poi reagì con molta irritazione per il comportamento degli Stati Uniti e nelle settimane successive arrestò tutte le persone sospettate di aver aiutato gli americani, mentre tutto il mondo cominciava a chiedersi come potessero non sapere che Bin Laden si trovava ad Abbottabad. Inoltre, nacquero ovviamente molte discussioni sulla legalità dell'uccisione di Bin Laden, ma il Consiglio di sicurezza dell'ONU lodò l'operazione e gli Stati Uniti dissero che Bin Laden era un nemico combattente, era una minaccia diretta per il paese e il suo assassinio era stato quindi un atto di legittima difesa. È chiaro ormai che lo scopo dell'operazione era uccidere Bin Laden, anche se lui si fosse arreso. Il suo arresto, e quindi il suo trasporto, il suo processo e la sua detenzione, avrebbero causato immani problemi logistici, politici e di sicurezza per decenni. A 9 anni da quel giorno di maggio, sappiamo che l'uccisione di Osama Bin Laden ha avuto un grande valore simbolico, ma non sappiamo quanto di per sé abbia reso il mondo un posto più sicuro. Questo non vuol dire che fosse sbagliata o inutile, capiamoci, al di là che possiate pensare che giustizia è stata fatta, come disse Obama quella sera, è certo che Bin Laden era responsabile della morte e delle sofferenze di decine di migliaia di persone e che la sua morte fu un colpo duro per Al-Qaeda. Oggi però sappiamo anche che la debolezza di Al-Qaeda sarebbe stata sfruttata negli anni successivi da nuove organizzazioni terroriste, come i fondamentalisti dello Stato Islamico, e che non avrebbe reso più semplice la risoluzione del pantano che era diventata la guerra in Afghanistan. Ci sono altre due cose che ci insegna questa storia, però. La prima è il modo in cui anche la persona più potente del mondo, nei momenti più delicati, ha bisogno di affidarsi agli altri, che sia il lavoro del suo staff o quello dei suoi militari. Quella notte di maggio, i soldati delle forze speciali misero la loro vita nelle mani di Obama, e Obama mise nelle loro mani la reputazione dell'intera nazione e il futuro della sua carriera. Perché le cose funzionino, serve questo tipo di collaborazione, di lavoro di squadra, di fiducia totale. La seconda lezione, però, è figlia della prima. Per quanto un presidente possa essere ben assistito e ben consigliato, per quanto possa studiare, per quanto possa valutare con attenzione ogni aspetto e ogni scenario possibile, per quanto possa usufruire di collaborazione, lavoro di squadra e fiducia totale, a un certo punto deve prendere una decisione. E la deve prendere lui, da solo. Ogni decisione comporta dei rischi e la responsabilità di quei rischi sarà sempre, solo e soltanto sua, anche se alla fine le cose dovessero andare male per colpa di altri. Come disse una volta Harry Truman, il presidente è l'unica persona che non può fare lo scaricabarile. The buck stops here. Il barile resta sempre a lui.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.